ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Decima puntata.
Camminavamo per il parco sul fiume. C'era folla, chiasso e musica. E avevano installato sui prati dietro al castello un luna park. Accanto a noi la gente passava, si radunava sulla balaustrata di pietra che s'affaccia sul fiume e si gettava giù sulla scarpata erbosa con grida e fischi perché c'erano quel giorno le regate. Passavano sul fiume barche e barche con bandierine che sventolavano. Anche il casotto dell'imbarcatoio, piantato su palafitte, era pieno di gente e sul tetto sventolavano bandierine. Prima, lui disse, quando ci trovavamo là in quella stanza in via Gorizia, io avevo sempre voglia di raccontarti quello che pensavo. Era bello, era una gran libertà, un senso di pieno respiro. Poi questa voglia mi si è spenta del tutto in questi mesi. E pensi, dissi, che non ti ritornerà mai più? Oh no, disse, una volta spenta, come può tornare? Prima, disse, potevo scegliere se trovarmi con te un pomeriggio o no. Ora, invece, in questi mesi, ho sentito che non potevo più scegliere, che dovevo venire da te senza scampo, là, a casa tua, perché ormai avevo belle scelto, una volta per sempre. Dovevo fare quello che tutti si aspettavano che io facessi, quello che anche tu, con gli altri, ti aspettavi da me. Così ho preso a sotterrare i miei pensieri. Non potevo più guardare in faccia la mia anima. Per non sentir gridare la mia anima, ho girato le spalle, ho camminato lontano da lei. Ma è orribile, dissi. Mi hai detto delle cose orribili. E non lo sapevi che era orribile, disse. Lo sapevi anche tu. Lo sapevi e hai sotterrato questa consapevolezza. Hai fatto anche tu quello che tutti si aspettavano che tu facessi. Sei andata con tua madre dai tappezzieri, dai mobilieri e nei negozi di biancheria. E intanto dentro di te sentivi le grida lunghe della tua anima, ma sempre più lontane, sempre più fioche, sempre più coperte di terra. Ma allora, dissi, perché ci siamo fidanzati? Perché ci sposiamo? Per essere come tutti, disse, e per fare quello che tutti si aspettano che facciamo. Non era il mio per te un grande amore, disse. Lo sai bene, te l'ho sempre detto. Non era un grande amore appassionato, romantico. Era però qualcosa di intimo e delicato e aveva una sua pienezza, una sua libertà. Tu e io, là in via Gorizia, soli, senza piani per l'avvenire, senza niente, siamo stati felici in qualche nostra maniera. Abbiamo avuto là qualcosa. Era poco, ma era pure qualcosa. Era qualcosa di molto leggero, di molto fragile, pronto a disfarsi al primo soffio di vento. Era qualcosa che non si poteva acchiappare e portare alla luce senza che morisse. L'abbiamo portato alla luce ed è morto. Non lo riavremo mai. «Vuoi che andiamo là, in via Gorizia, un momento?» disse. «L'ho tenuta sempre quella stanza. Ho pagato sempre l'affitto. Ci andavo, sai, qualche volta, mentre tu eri con tua madre dalla sarta o nei negozi di biancheria. Andavo là, mi riposavo un poco e qualche volta mi facevo il caffè. Sentivo un gran silenzio, una gran pace. «Vuoi che andiamo adesso un momento là?» disse. «Oh no», dissi. «Mi farebbe troppa malinconia, Tommasino». «Una cosa sola è vera», dissi, «che io sono innamorata e tu no». «Sono innamorata», dissi, «ora, prima, sempre, e tu no. Tu mai». Andammo a prendere l'autobus. Non l'ultima corsa. Erano solo le 5 del pomeriggio, non tramontava ancora il sole. Era quasi vuoto l'autobus a quell'ora. Sedemmo l'uno accanto all'altra. Non parlammo più. La mattina dopo mi alzai, Mi vestii piano piano senza farmi sentire da mia madre e andai alla casa tonda. Non c'ero stata mai da sola. C'ero stata, sì, con mia madre, con la Gemmina o con la Raffaella più volte. Il Tommasino mi venne ad aprire. Era già alzato, vestito, benché fosse presto, e s'era messo un grosso maglione grigio, peloso, sebbene fuori cominciasse un giorno soleggiato, caldo. «Salve», mi disse senza mostrare nessuno stupore. «Sono malato, sono raffreddato, forse stanotte ho avuto un po' di febbre, per questo mi sono messo il maglione». Era là, nella sala da pranzo, col maglione calato sui fianchi magri e i polsini pieni di fazzoletti. Aveva in mano una piccola spugna e puliva il registratore. «Vuoi parlare un poco nel registratore?» disse. «Fa impressione sentire la propria voce. In principio io non lo sopportavo, sentivo la mia voce odiosa, in falsetto. Poi adesso mi sono abituato». «Ma fa impressione, prova!» Io dissi no. Me ne stavo seduta, con le mani nelle tasche della giacchetta e lo guardavo la sua testa, i suoi capelli arruffati, il maglione lungo, largo, le magre mani che non stavano ferme, che gestivano sempre. «Sono venuta a restituirti l'anello», dissi, e lo trassi di tasca, piccolo, con una piccola perla, l'anello che lui m'aveva dato e che era appartenuto a sua madre, la signora Cecilia. Lui lo prese, lo posò sul tavolo. «Non vuoi più sposarmi?» disse. «No», dissi. «Come puoi pensare che voglio ancora sposarti dopo le cose che ci siamo detti ieri?» «Ieri», lui disse, «ero depresso, ero pessimista, forse mi sentivo venire la febbre». «Però, certo», disse, «hai ragione, è meglio così». Io mi guardavo attorno, dissi. Avevo immaginato tutto con troppa chiarezza. Avevo immaginato te e me qui, in questa stanza, in questa casa. Avevo immaginato tutto con una tal precisione, fino ai minimi particolari. E quando si vedono le cose future con tanta chiarezza, come se già stessero succedendo, allora è segno che non devono succedere mai, perché sono già successe in un certo senso nella nostra testa e non è più consentito di provarle davvero. Dissi, è come in certi giorni che l'aria è troppo chiara, troppo limpida, si vedono i contorni spiccati, netti, precisi, e vuol dire che viene la pioggia. Come sei tranquilla, disse, non piangi, dici tutto così tranquilla. E io, disse, cosa farò? Farai come hai fatto sempre, dissi. E tu, disse, cosa farai tu? Farò anch'io, dissi, come ho fatto sempre. Come siamo tranquilli, lui disse, come siamo freddi, pacati, tranquilli. Io spero, disse attorcigliandosi i capelli al dito, che tu possa incontrare un giorno un uomo migliore di me. Vedi, non c'è in me, disse, una vera carica vitale. È questa la mia più grande mancanza. Sento come un brivido di ribrezzo quando sto per buttarmi. Voglio buttarmi e ho quel brivido. Un altro, un brivido così magari non ne fa nessun conto e lo scorda subito. Ma io lo porto a lungo nel cuore. Perché ho sempre come l'impressione, disse, che abbiano già vissuto abbastanza gli altri prima di me. Che abbiano già consumato tutte le risorse, tutta la carica vitale che era disponibile. Gli altri, il Nebbia, il Vincenzino, mio padre, a me è rimasto niente. Gli altri, disse, tutti quelli che hanno abitato in questo paese prima di me. Mi sembra di non essere io che la loro ombra, disse. I primi tempi, dopo che era morto il Vincenzino, pensavo che avrei attuato tutti i suoi progetti. Aveva pronti tanti progetti, piani per la fabbrica, mense, asili, quartieri per gli operai. Erano cose savie, realizzabili, non erano sogni. A lui è mancato il tempo di portarle a termine queste cose, pensavo che l'avrei fatto io. E invece, disse, non sono stato buono di far niente. Al Purillo, dico sempre di sì, non ho voglia di tenergli testa, di litigare. Piego il mento, dico di sì. Qualche volta, disse, mi viene l'idea di andarmene da questo paese per trovare un po' di carica vitale. Andrò, forse, in Canada, disse. Tempo fa, l'anno scorso, il Borsaghi m'aveva detto che poteva farmi avere là un lavoro, in Canada, a Montreal. Il Canada, dissi. Non so come sia. Immagino che deve essere un posto tutto pieno di legna. Sì, disse, e rise. Ci deve essere infatti un po' di legna dei boschi. Si vedeva dalle finestre Villa Rondine. Si vedeva nel giardino il Purillo, che giocava a tennis col figlio del Borsaghi. Eccolo là, disse il Tommasino, guardandolo dai vetri. Eccolo là, il bel Purillo. Lui, sì, ha molta carica vitale. È stupido, ma ha molta carica vitale. O meglio, non ce l'ha, ma si comporta come se l'avesse e ottiene i risultati che vuole. Forse anzi proprio perché è stupido, disse, e non si è accorto che l'hanno già tutta spesa la carica vitale disponibile in questo paese. Come può pesare un paese, disse, ha un peso di piombo con tutti i suoi morti. Come mi pesa questo nostro paese, così piccolo, un pugno di case. Non posso mai liberarmene, non posso dimenticarlo. Se anche vado a finire in Canada, me lo tiro dietro. Se tu fossi stata, disse, una ragazza di un altro paese, se ti avessi trovato a Montreal o non so dove, se ci fossimo incontrati e sposati, ci saremmo sentiti così liberi, così leggeri, senza queste case, queste colline, queste montagne, libero come un uccello, io sarei stato. Ma se anche ti portassi ora con me a Montreal, disse, sarebbe come qui, non sapremmo inventare niente di nuovo. Là continueremo forse ancora a parlare del Vincenzino, del Nebbia, del Purillo. Sarebbe uguale, come essere qua. E poi, chissà se è vero che ci andrò io mai a Montreal, disse. E ora vai via, disse, e mi prese il viso tra le sue mani. Vai via, così, senza piangere, senza versare nemmeno una lacrima. Vai via con gli occhi asciutti, bene aperti, calmi. Perché non vale la pena di versare lacrime. E io voglio ricordarti così. Ciao. Addio, Elsa, disse. E io dissi, ciao. Addio, Tommasino. E me ne andai. Poi, nei giorni che seguirono, venne il Purillo da mio padre a spiegargli che io e il Tommasino, d'accordo e per nostri motivi, avevamo rotto il fidanzamento. Il Purillo, le rotture di fidanzamenti sono il suo pane. Aveva già preso nelle sue mani la rottura del Vincenzino con la brasiliana della Mamita molti anni fa. Offersi a mio padre dei soldi per le spese che avevamo avuto. Mio padre rifiutò freddamente e si offese. Ma non serbò rancore al Tommasino. Del resto gli dissi anch'io che eravamo tutte e due d'accordo a non sposarci più, per nostri motivi, e che non c'erano stati né da una parte né dall'altra dei torti. Non ci riesce mio padre ad avercela col Tommasino perché gli piace. Continua ancora adesso a piacergli e voleva bene al vecchio Balotta, rispetta la sua memoria. Mio padre disse a mia madre di lasciarmi in pace. Disse che i giovani di oggi hanno problemi psicologici sottili, complicati e che non è dato di capire a loro della vecchia generazione. Era però mio padre nei primi tempi molto abbattuto. Prese in antipatia la fabbrica e non volle più andarci. Disse che ormai era vecchio, che non voleva più lavorare, si ritirava a riposo. Prese soltanto una piccola consulenza a Cignano in una ditta di appalti. Mia madre, quando seppe della rottura, pianse, cadde svenuta e si dovette chiamare la signora Bottiglia che rimase ad assisterla tutta la notte. Poi si diede da fare a riporre dentro gli armadi la biancheria del mio corredo e trovandosi un giorno fra le mani lo scialle spagnolo al quale già aveva cucito due maniche di velluto e che si rivelava ormai inutile, pianse forte e a lungo di nuovo. Per un pezzo, per qualche mese, si rifiutò di uscire di casa, vergognandosi della gente. Dissero, in paese, molte cose. Dissero che io avevo lasciato il Tommasino perché, andando alla casa tonda di primo mattino, l'avevo trovato a letto con la figlia della Betta, che ha solo 15 anni. Dissero che l'avevo lasciato perché mio padre, nella sua qualità di notaio, aveva scoperto che la situazione della fabbrica pericolava. Dissero che lui m'aveva lasciato perché io avevo troppi amanti. Dissero che mi aveva lasciato perché s'era accorto che prendevo insieme al Gigi Sartorio la morfina. Andai per qualche mese a Lambrate dalla sorella del cugino Ernesto. E anche il Tommasino intanto era partito. Ma non era andato a Montreal. Era andato solo a Liverpool per qualche mese a sbrigare certi affari per incarico del Purillo. Quando tornai da Lambrate, in paese già non parlavano più di me e del Tommasino. Parlavano della Giuliana Bottiglia e del Gigi Sartorio, i quali intanto s'erano sposati e si erano presi una grande villa, lontano dal vecchio padre che avevano lasciato solo. Ora il Tommasino è ritornato. Guardo la sera le luci accese là, alla casa tonda. È tornato e qualche volta lo incontro sulla piazza quando vado a impostare. Mi saluta nel suo modo solito, portandosi la mano alla fronte. Lo saluto. Qualche volta si ferma e mi chiede come va. Bene, gli dico grazie. E ce ne andiamo in due direzioni opposte, io lungo il bosco del generale Sartorio e lui su per il viottolo che porta alla casa tonda. Incontro a volte la Magna Maria, è in lutto stretto perché è morto il barba Tommaso. Mi fa da lontano un cenno e un gran sorriso dei suoi lunghi denti bianchi. Incontro a volte la Gemmina che mi ha tolto il saluto e incontro a volte la Raffaella col Pepè. Mi saluta la Raffaella, mi ferma, dice «Come mi è dispiaciuto che non vi siete sposati, tu e il Tommasino!» Io non dico niente e carezzo i capelli al Pepè. Dice «Mi è dispiaciuto perché tu mi sei molto simpatica. È molto simpatico anche lui, il Tommasino!» Io dico «Sì». Lei mi guarda coi suoi occhi neri, larghi, curiosi, cercando di capire. Ma subito si distrae e mi lascia per correre dietro al Pepè. Mi fa ancora un cenno con la mano, in distanza. La Giuliana Bottiglia non la vedo mai. Sta là, nella sua grande casa, con tre domestici e un giardiniere. Dicono in paese che il Gigi va a letto col giardiniere e i domestici. Con la moglie, poco. Dice la signora Bottiglia a mia madre. La Giuliana e il Gigi fa commozione vederli come sono felici. Dice... Il Gigi è tanto buono, da Parigi, da Londra, le porta sempre qualche regalo, da Parigi una borsa di coccodrillo, bellissima. E da Londra? Chiede mia madre. Da Londra un servizio d'argento, la teiera, la zuccheriera, la lattiera, tre pezzi. Bello, dice mia madre. Stile georgiano puro, autentico, dice la signora Bottiglia. Georgiano. Della Georgia. Ma no, ma che Georgia? Giorgiano di Giorgio, spiega la signora Bottiglia. Chi Giorgio? Qualche re. Mia madre torna a casa e dice a mio padre. Insomma, quel Gigi Sartorio non si capisce se sia un pervertito o no. Pare che voglia tanto bene alla moglie, a sentire la netta. In paese però dicono che se la dice col giardiniere... Il giardiniere, io l'ho visto, è bruttissimo, con dei peli neri lunghi nel naso. Dice, dopo aver pensato un poco. Ma forse sarà molto virile.
È di nuovo ottobre. Torniamo io e mia madre dalla vigna, dove siamo state a vedere come va la vendemmia. Torniamo... E mia madre cammina pianissimo. Io la precedo di qualche passo. Porto un canestro pieno d'uva moscata, infilata al braccio. È quasi sera e comincia a far freddo. In paese si sono accesi i lampioni. La terra sul sentiero si è fatta dura. L'erba velata è umida e il vento soffia mordendo e pungendo. Forse presto verrà la neve. Dice mia madre... Ma è venuto il torcicollo, chissà perché. Non deve essere il vento, deve essere piuttosto che mi sono voltata un po' troppo bruscamente quando mi ha chiamato la contadina. Dice, questa nostra nuova contadina, non mi ricordo mai il nome, si chiama Drusbalda, hanno strane fantasie per i nomi nelle campagne. Dice, non sembrano male,
però non sono troppo puliti. La casa, ho visto, non era troppo pulita. M'hanno offerto il caffè e mi si è fatto nello stomaco aceto. Perché la tazza non era pulita. L'ho bevuto di controcuore. Uno di questi giorni dice: voglio andare dalla Giuliana a vedere la teiera. Dice: chissà com'è che ha trovato da sposarsi proprio la Giuliana, che è tanto più stupida delle altre sorelle. Dice: sono sempre le stupide che trovano da sposarsi. Le ragazze meglio non trovano. Dice: io non ci sono mica andata, sai, al funerale del Barba Tommaso. Tu eri a Lambrate. Ci è andato tuo padre con la zia Ottavia, io no. Ma è dispiaciuto non andare per la Magna Maria, ma mi è mancata la forza, non me la sentivo di dare la mano al Purillo. Dice: io il Purillo dopo la rottura non l'ho più visto. Non te ne parlo perché tuo padre non vuole, ma sono sicura che è stata colpa del Purillo. È lui che ha messo su il Tommasino contro di noi. Dice: il Tommasino è un debole, un carattere stracco. In fondo è bene che non l'hai sposato, è un debole, non ha carattere, non ha una personalità ben definita. È lì, alla fabbrica, non ha nemmeno una funzione precisa. Sta lì dietro a un tavolo perché è il figlio del Balotta, è il fratello del povero Vincenzino. E il Vincenzino, sì, lui aveva un'autorevolezza, un carattere fermo. Però vedi, anche lui, il matrimonio gli è andato male. È vero che era colpa della moglie, quella Cate. Dice: allora così il Tommasino, per via del suo carattere debole, ha dato retta al Purillo. Gli avrà detto il Purillo di cercare una ragazza più ricca e senza socialisti della sua famiglia. Dice: perché cosa vuoi? Loro, quelli che hanno le fabbriche, dei socialisti hanno sempre una gran paura. Per forza. Fanno finta magari che gli piacciono, ma non è vero. Appena sentono da vicino l'odore, scappano via come lepri e addio. Adesso è così. Forse una volta no, era diverso. Per esempio il vecchio Balotta era socialista, lui. Dice: ma tuo padre non vuole che te ne parli. È stato per noi un fortissimo dispiacere. Tuo padre sta zitto, ma io so che ci pensa sempre. Ora vorrebbe che ci trasferissimo a Cignano. Gli è venuto in odio il paese. Dice: se andiamo a stare a Cignano, avrò la compagnia della Olga, la figlia del Nino Conversi. L'ho vista l'altro giorno in piazza e mi ha detto che è tanto contenta se noi veniamo. Ha una ragazza della tua età. Potreste giocare al tennis. Gioca, mi pare. E c'è un ragazzo anche. Ha detto che possiamo prendere in affitto l'alloggio sopra la farmacia. È del padre di quella pupazzina, la vedova, poveretto del Nebbia. Dice: la nostra casa qui la darei in affitto. Certo, dovremmo vendere la stanza da pranzo, che è troppo ingombrante. Mi dispiace perché era del mio papà. Dice: però la carne la manderai sempre a prendere qui, una volta alla settimana. Qui costa molto di meno. Se vendo la stanza da pranzo, compro un frigorifero. La Giuliana ne ha uno e si trovano tanto contenti. Dice: però il burro, i formaggi si trovano meglio a Cignano. Di formaggi fanno quelle tome, certi panetti piccoli, tondi, salati, una bontà. Dice: Cignano è un po' più basso, va meglio per la mia pressione, Cignano. Chissà se ci vorrà venire, dice l'Antonia a Cignano. Chissà se non si mette in testa che le fa male l'aria. Ah, del resto se non viene faccio senza, col frigorifero, con tante comodità, che bisogno c'è della serva? Quell'alloggio sopra la farmacia è piccolo, ma è un gioiello. Io non l'ho visto, me l'ha detto la Olga, questa figlia del Nino. Dice: vuol dire che se stiamo un po' allo stretto, tu puoi dormire con la zia Ottavia. Non ti dà mica noia la zia, basta metterla là con un libro, non si sente nemmeno. Dice: chissà se ci saranno armadi a muro. Chissà se c'è posto per il mio comò. No, adesso, appena a casa, mi misuro la temperatura. Facile che ho un po' di febbre. Chissà se devo prendere un'aspirina. Non la digerisco di solito. Mi si fa come un piombo nello stomaco. L'unico difetto di quell'alloggio sopra la farmacia è che ci passa vicinissimo il treno. Io, che ho il sonno così leggero, come dormirò? Chissà se la notte ci sveglierà il campanello della farmacia. Chissà se suona molto forte. Però sarà comodo avere la farmacia proprio al piano di sotto. Basterà scendere pochi gradini se avremo bisogno. Chissà se la tengono in farmacia, quella roba che prendo io per la mia pressione, a Cignano.
Sandra Toffolatti ha letto Le voci della sera di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.